Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Daniele Rutigliano parla di e-commerce raccontando 30 modelli di business vincenti. Buon ascolto.
Eccoci qui, buongiorno a tutti, sono Daniele Rutigliano, relatore Smau e consulente e-commerce. E mi occupo quindi di commercio elettronico da una decina di anni e sono anche l'autore del libro E-commerce Vincente, uno dei best seller per la Apple, che trovate anche in vendita e scontato allo stand Apple dopo. Allora, intanto grazie di essere qui, grazie allo Smau per l'opportunità che ci dà di parlare. E allora, oggi parliamo di modelli di business. Sapete cosa sono i modelli di business? Allora, partiamo, una piccola premessa: sulle sedie avete dei fogli per il feedback, quindi potete segnare le cose che non vanno e che vorreste migliorare o avere come supporto per il prossimo workshop. E anche se siete interessati a ricevere news sull'e-commerce, magari mi lasciate i dati e poi dopo me lo restituite. Allora, parliamo di modelli di business. Modelli di business sono tutte quelle logiche che un'azienda ha o che deve avere, deve implementare per creare valore e distribuirlo. Creare valore, distribuirlo e quindi anche catturare. In realtà, quindi, sono un insieme di elementi che vanno dalla finalità per la quale l'azienda esiste, dalle attività che l'azienda porta avanti, dai clienti, dai fornitori, ed è importante conoscerli per capire come e perché l'azienda deve muoversi. È importante capirlo prima e anche durante. Adesso sembrano cose astratte, adesso invece vedrete come possono essere realmente interessanti. La seconda domanda che vi faccio è: quanti modelli di business può avere un'azienda? Qualcuno vuole provare a dare una risposta al volo? Dovete dare un numero. Quanti? Uno? Tre? Infiniti, teoricamente, tutti quelli che l'azienda vuole. In realtà noi siamo abituati a pensare come un unico modello di business. In realtà, adesso vedremo negli esempi, le aziende più importanti, ma anche qualcuno di voi è un imprenditore, c'ha un negozio fisico o online. Quanti hanno un negozio di e-commerce? Nessuno? Tutti quanti avete intenzione di... In realtà, adesso poi vedremo, anche Amazon, che prenderemo come riferimento, ne utilizza di più di modelli di business. Allora, partiamo dal modello più classico e più conosciuto, quello che viene detto in termini tecnici e-tail, ed è il modello nel quale l'azienda è produttore, o produttrice in questo caso, di un qualcosa, in questo caso di merce. Che cosa accade? Nel caso, noi adesso analizziamo non lato cliente, perché non ci interessa lato cliente, noi ci mettiamo nella parte delle aziende, perché probabilmente uno di voi sarà un'azienda o un imprenditore di qualche azienda, e quindi vediamo questi aspetti. Voi siete qui e che cosa accade? Che la persona compra, quindi in realtà vi paga in anticipo, e voi spedite la merce. Questa è la filiera classica, ok? Alcuni esempi: Louis Vuitton è produttore di, in questo caso, abbigliamento, di borse, ha i propri prodotti e li vende online. E questo non ha troppe complessità. Anche Amazon è, se ci pensate, produttore. In realtà pochi lo sanno, all'inizio non è così scontato dirlo, ma ad esempio il Kindle, quindi lo strumento che si usa per leggere gli ebook, è prodotto da Amazon. Questa è la tabellina che ci accompagnerà durante il nostro workshop, che poi ci ricorda e ci fa capire le differenze. L'azienda, in questo caso, tutti i produttori hanno sempre un magazzino. Perché è importante dirlo queste cose? Perché magazzino uguale costi. Costi di affitto, costi di logistica, di assicurazione della merce, investimenti di vario genere, quindi. L'azienda farà in questo caso un'unica spedizione al cliente, e questo è banale, è importante dirlo perché in altri modelli di business che vedremo le spedizioni possono essere di più. L'azienda vende al cliente finale, deve fare un investimento medio di marketing. Fornitori tendenzialmente nessuno, fornitore inteso di merce, perché è l'azienda stessa che li produce. I clienti saranno nostri perché acquistano da noi, e il catalogo dei prezzi solitamente pubblico, clienti finali. Passiamo a un'altra tipologia, a un altro modello di business, quello che viene detto e-tail del produttore digitale. Quindi, come c'è Louis Vuitton che produce merce, ci sono anche le aziende che producono prodotti virtuali. Prodotti virtuali sono ebook, video, musica, qualsiasi cosa che non si può toccare ma è che digitale. In questo caso anche qui è il cliente che fa la prima mossa, quindi invia i soldi. Al contrario, tendenzialmente l'azienda non fa niente, non spedisce, ma è il cliente che ancora compie un'azione, spinge il bottone download e si scarica in tempo reale e quando vuole, e in alcuni casi anche quante volte vuole, il prodotto. Esempio, la Feltrinelli che vende il libro, l'ebook. Oppure anche Amazon che offre il servizio di hosting, un servizio abbastanza tecnologico, ok, per chi non lo conosce, ma in realtà sta vendendo un qualcosa di materiale, un servizio. Ritorna alla nostra tabellina e la possiamo già confrontare. Magazzino zero. Non hanno, le aziende che fanno questo modello di business, non hanno un magazzino, quindi tutti quelli che sono gli enormi costi per mantenere la merce, e per le assicurazioni, l'affitto, la luce, sono assenti. Questo che cosa vi sto cercando di dire? Che in realtà tutti i modelli di business che noi adesso vediamo possono essere integrati nella vostra strategia e sommati, e uno potrebbe aiutare a bilanciare e a incrementare le vendite e anche i profitti. Cosa potreste produrre a livello digitale voi? Delle guide, dei manuali, qualsiasi cosa che è facile per voi produrre, li metto e scrivo perché è di vostra competenza, e potreste venderlo. Ricordate che lo sforzo è minimo, perché investite del tempo inizialmente per creare il documento e poi lo vendete infinite volte al prezzo che volete. Potete offrirlo gratis all'inizio, potete farlo pagare poco nel tempo, aumentarlo e variare il prezzo come volete. Siete voi in questo caso i produttori di un qualcosa di digitale. Funziona ad esempio molto con i corsi, anche i corsi online, i video. Mi registro, faccio il mio video, il mio corso online e lo rivendo. Faccio le prime tre lezioni, le do gratuitamente, gli altri a pagamento. La strategia lo decidete nel corso dell'evoluzione delle vendite. Quindi magazzino zero, non c'è nessun problema della merce che non arriva, il destinatario, il corriere che rompe la merce, furti. Diritto di recesso tendenzialmente non c'è in quasi tutte queste ipotesi, perché una volta acquistato il prodotto digitale non può essere restituito. Anche qui l'investimento del marketing è medio, dipende da quello che vendiamo e da quanto pubblico abbiamo, quanti concorrenti. Non abbiamo fornitori, siamo noi, e i clienti sono nostri, il catalogo dei prezzi è pubblico. Terzo modello di business, modello rivenditore. E questo è il modello più diffuso nell'e-commerce, quello che tutti quanti noi immaginiamo come concetto di e-commerce. Noi siamo qui, acquistiamo la merce da un produttore o da un rivenditore, da un fornitore, lui ce lo spedisce, noi incominciamo a fare magazzino e poi il cliente, quando vede il prodotto sul nostro sito, ci paga e noi spediamo. Da questa immagine già vedete che le spedizioni sono due, in qualche modo. La merce incomincia a viaggiare, a spostarsi più volte, i costi aumentano e incrementano e quindi tutta la filiera diventa più complicata e più lunga. Mi finisce un prodotto, lo devo acquistare, mi deve arrivare, poi lo devo rispedire. Però questo è quello che noi siamo abituati a pensare. MediaWorld è l'esempio. Non produce niente, acquista e rivende, anche online, sia nei negozi fisici sia con l'online. Oppure anche Amazon compra e rivende libri, mica li produce in questo caso. Ed è partito così Amazon, comprando e rivendendo. Poi ha ampliato e aumentato e affiancato tutti i modelli di business. Amazon li ha sperimentati tutti. Tutti i modelli che vedremo Amazon ce li ha o li ha provati. Alcuni con successo, altri con insuccesso. Però ha detto ci ho provato, vediamo che cosa succede. Di nuovo la tabellina di confronto. In questo caso l'azienda deve avere un magazzino perché deve incominciare ad incrementare, ad accumulare la merce. Le spedizioni, abbiamo visto, sono due. Facciamo vendita diretta al cliente, l'investimento è sempre medio. Fornitori, il più delle volte, sono vari, perché io acquisto, non sono tendenzialmente monoprodotto, quindi acquisto da più fornitori. L'anagrafica è sempre nostra, il catalogo dei prezzi è pubblico. Andiamo con un altro modello, quello che viene detto le flash sales, sono le vendite flash. Qual è l'esempio di vendita flash che vi viene in mente? Come? eBay, oppure qual è l'altro anche famoso per le vendite? Amazon, no, Amazon non, tendenzialmente non fa vendite a scadenza, perché queste flash sales sono delle vendite che hanno una durata prestabilita. Vent privé? Ok, vent privé, oppure quello più famoso è Groupon, quello che tutti quanti conoscono. Offerta vale per un giorno, tre giorni, una settimana, dopodiché finisce. In inglese vengono detti anche deal, offerte, ok? Infatti in inglese anche flash sales viene utilizzato come sinonimo di deal. Ok, quindi abbiamo lo stesso concetto di prima, solo che c'è molta contrattazione tra noi che stiamo usando il modello flash sales e il rivenditore. Non è detto che la merce debba essere sempre nei nostri magazzini, perché ci sono anche casi in cui la merce viene poi spedita successivamente, quindi diciamo si inverte questo passaggio. Questo diventa 1, 2 e questo 3, 4, quindi prima vendo e poi faccio l'ordine. Dipende dalle modalità, dalla potenza che l'azienda ha. Qual è, ad esempio, un altro esempio carino e interessante, perché in realtà adesso tutti quanti stanno abbandonando questo modello di business per una serie di fattori, ma quello che è carino è questo sito che ogni giorno cambia l'offerta, quindi il prodotto, per ogni tipologia di per ogni settore. Quindi oggi c'erano in offerta delle valigie, dopodiché domani c'è un'altra offerta ancora, quindi o l'acquisto lo fai oggi o non ti ricapita più l'occasione. Questo costringe la gente, le persone, a visitare ogni giorno il sito, ad andare a vedere che cosa c'è, magari anche navigare tra le varie settori. Ed è importante per questo modello di business che l'offerta sia veramente allettante, che ci sia spesso un brand sotto forte, perché altrimenti se vendo la valigia sconosciuta anche al 50%, anche l'80%, nessuno se la compra perché non mi interessa. Invece se è un prodotto Armani al 70% o Louis Vuitton, c'è la coda e i prodotti finiscono, e servono soprattutto per stoccare, quindi finire, per smaltire le merce che abbiamo in magazzino, quelle di fine stagione, tutti quei prodotti che abbiamo un po', diciamo, in più. Anche Amazon sfrutta questo modello con quello che è Amazon by VIP. In realtà questo Amazon somma i due modelli di business, sia le flash sales sia il club privato, cioè ti do l'offerta a scadenza ma solo se ti registri. Quindi va a nascondere tutte le offerte e ci dice: se ti iscrivi al nostro canale allora avrai la possibilità di scoprire delle offerte. In questo modo va a raccogliere indirizzi mail, va a farsi un proprio database e poi lavora con l'email marketing. Di nuovo la tabellina, abbiamo il magazzino, abbiamo detto che ci può essere o non ci può essere, dipende da come decidiamo di muoverci. Le spedizioni possono essere uno o due, in alcuni casi è lo stesso produttore o rivenditore che spedisce. Vendo al cliente direttamente. L'investimento è medio-alto, dipende se mettiamo, se associ anche il discorso del club privato, perché se metti il club privato per forza devi promuoverlo, perché il contenuto non c'è. Cioè mentre nel sito è un sito aperto, tutti quanti possono entrare, vedere, e anche i motori di ricerca vedono il contenuto. In un club, in un sito privato, quindi con registrazioni, diventa tutto più complicato anche come strategia, perché tendenzialmente anche i motori di ricerca non possono entrare e quindi devo investire tanto in comunicazione per dire esisto, guarda che c'ho tantissime offerte, vieni, registrati e poi scoprirai. È il processo più lungo, quindi la persona deve passare lo scoglio della registrazione. La registrazione è spesso un elemento forte di impatto da superare. L'anagrafica cliente è nostra o condivisa? Dipende anche qua dal modello. I rivenditori di solito sono, i fornitori sono pochi, perché di solito l'offerta è legata a un brand in particolare. E il catalogo, come vedete, può essere sia pubblico che riservato agli iscritti. Vado avanti. Dropshipping. Lo conoscete il dropshipping? Sì? Oltre a sbadigliare, una mano l'alzate? Ok. Come funziona il dropshipping? Ok, sono qui, io. Allora, nel dropshipping non c'è magazzino. Non lo faccio magazzino. Quindi il primo vantaggio è che non devo investire soldi nell'acquistare la merce, perché l'utente prima mi paga, poi io faccio l'ordine. E la cosa più bella è che il produttore, fornitore, spedisce la merce per conto nostro al cliente. Quindi è tutto abbastanza liscio, anzi quasi quasi privo di rotture, responsabilità, tanto fanno più o meno loro. Però ci sono un sacco di ma, perché infatti se da una parte è comodo per chi inizia, faccio il dropshipping, non c'è investimenti, dall'altro ci sono una serie di problemi tecnici, legali, logistici. Allora, il primo problema è che noi non controlliamo la spedizione. Quindi se il nostro fornitore non è abituato a spedire tanti prodotti, il nostro nome, il nostro negozio ne va di reputazione, rischia la reputazione negativa. Questo che cosa, perché è importante? Perché tendenzialmente il fornitore barra produttore è un'azienda B2B che fa poche spedizioni da grossi quantitativi, sia come importi che come spedisce i bancali, i camion. Con il dropshipping deve cambiare, deve adattare il suo processo logistico. Continuerà a fare il lavoro quotidiano, ma aggiungerà tutta una filiera di spedizioni da piccoli prodotti al singolo cliente. Quindi avrà bisogno di più personale, avrà bisogno di gestire migliaia di spedizioni rispetto a quante ne faceva prima, quindi con tante altre complessità. In più, nella maggior parte dei casi, noi non possiamo controllare ciò che c'è dentro la scatola, e non è tanto il problema del controllare, ma magari viene meno la possibilità di personalizzare o rendere interessante il contenuto. Posso voler regalare un omaggio e non lo posso fare con il dropshipping, posso voler inserire un coupon omaggio perché voglio che la persona poi torni da me ad acquistare, non lo posso fare perché la spedizione viene preparata da altri. La spedizione viene fatta e nel caso in cui il cliente non c'è, c'è il problema del pacco che va in giacenza. Va in giacenza e tutto il processo viene poi incomincia ad essere gestito dal produttore. E poi l'altro problema è che la spedizione deve essere neutrale, più che neutrale, deve essere nascosta. Cioè il produttore non può spedire mettendo come emittente il nome della sua azienda, altrimenti la prossima volta il mio cliente mi scavalca e passa e acquista direttamente dal produttore. Quindi anche la spedizione deve essere organizzata in modo tale che il mittente sia, diciamo così, criptato. Si mette semplicemente il codice dell'azienda e non il reale, quindi non il nome e cognome dell'azienda. E poi l'altro aspetto più tecnico è che io devo comunicare costantemente con il mio produttore a livello informatico. Vuol dire che il mio sito web deve essere sincronizzato con il sito web di e-commerce del mio produttore, perché io metterò a catalogo tutti i prodotti, ma se uno di questi finisce nel magazzino del produttore, io lo devo sapere, altrimenti continuo a vendere un prodotto che è finito. Oppure se cambia il prezzo di acquisto, io in tempo reale lo devo sapere. Quindi la complessità è anche tenere sincronizzati il database mio con quello del produttore barra fornitore. E per fare questo ci sono dei plugin, dei moduli per PrestaShop, Magento, anche qualcosa con WooCommerce, che ti tengono sincronizzati. La sincronizzazione è un processo comunque delicato, faticoso, e quindi diciamo non può essere proprio in tempo reale, spesso è differita con in 2-3 ore se non barra 6 ore. Altra cosa che non spesso nessuno sa, ma poi chi ci lavora, è che il produttore per far partire l'accordo richiede delle fee d'ingresso. Tu vuoi acquistare da me, però in dropshipping, però mi paghi solo per iniziare 1000 euro. Quindi è bello, ma poi in realtà concretamente non è così fattibile. Rospetto è un cliente, è un'azienda che fa molto dropshipping, quindi ha poco magazzino e si occupa della spedizione, non si occupa della spedizione, ma spedisce il fornitore. Oppure Pixmania è un'azienda che offre il servizio di dropshipping. In realtà sono tante le aziende, se cercate fornitori di dropshipping in Italia, che offrono questa opportunità. E ad esempio si usa molto bene con eBay per vendere, perché dà la possibilità di risparmiare, di testare il discorso dell'e-commerce. Analisi, quindi niente magazzino, spedizioni e un'unica dal fornitore al cliente finale. Vendita diretta, vabbè, advertising medio, fornitori pochi. L'altra questione è che comunque i clienti non sono più nostri, o meglio, teoricamente sono nostri, ma li devo condividere con il mio fornitore. Questo implica un discorso di problematiche, perché se il fornitore poi un domani ci lascia e decide di fare vendita diretta, potrebbe sfruttare i nostri nominativi. Quindi noi abbiamo investito tanto in marketing, gli abbiamo dato tutti i nominativi, poi il rapporto finisce e diciamo ci frega. Quindi anche nel contratto che andate a stipulare è importante mettere una bella clausola dove perlomeno siete più o meno tutelati sui dati che vengono forniti. Andiamo a un altro modello, anche questo abbastanza famoso ma spesso confuso, il modello marketplace. Cos'è il modello marketplace? È un modello in cui l'azienda è proprietaria di una piattaforma. All'interno di questa piattaforma c'è qualcuno che compra e vende. Questo è il modello marketplace. Allora, ho lavorato molto con aziende startup che volevano riprodurre un marketplace, ma in realtà non erano consapevoli. Dicevano voglio fare un e-commerce, all'inizio dicevano in maniera tradizionale, come abbiamo visto prima, un retail come rivenditori, poi in realtà parlandoci quello che loro stavano spiegando è il modello marketplace. È importante essere chiari nella comunicazione, perché altrimenti è tutto il processo, tutto lo scambio di informazioni diventa ingarbugliato, si fa confusione. Questo secondo me è anche questo la panacea, cioè è la soluzione a tutti i problemi. Perché io sto qui sotto, poi alla fine fanno quello che vogliono tra loro. In realtà non è così banale. Allora, innanzitutto, l'esempio, così ci capiamo, è eBay. Anche in realtà Amazon offre questo, ma prendiamo come esempio eBay. L'azienda eBay non compra né vende. È l'azienda che ha creato il software, il sito web, nel quale qualcuno pubblica e qualcuno compra i prodotti. Punto. Ora, essere qui è bellissimo e anche allo stesso tempo complicatissimo e costosissimo, perché creare un marketplace tecnicamente non è banale, e tutte le piattaforme che trovate online, i CMS, open source, Magento, PrestaShop, non nascono come marketplace, anzi qualcuno può essere più o meno trasformato, ma con una serie di complessità, e spesso chi dice ok apro il marketplace non sa esattamente e concretamente che cosa vuole fare. Chi è qui, quindi noi, a livello di legge veniamo definiti come intermediari, quindi in qualche modo siamo sempre responsabili di ciò che accade. Se qualcuno mette in vendita un'arma, una pistola, noi ne siamo responsabili, anche se nelle condizioni di vendita abbiamo scritto che non si possono vendere armi, animali, droga e quant'altro. Se facciamo pubblicità, e questo è accaduto, cioè quindi eBay, Alibaba i più grossi marketplace hanno avuto problemi quando alcuni dei loro clienti hanno messo in vendita dei prodotti falsi, non originali, e nella loro attività di promozione, quindi Google AdWords e tutte le altre attività, venivano fuori anche involontariamente le inserzioni, diciamo, dei clienti non corretti. Che cosa hanno avuto? Hanno avuto vertenze e problemi legali da parte dell'azienda madre, che diceva: scusa, ma che fai? Promuovi prodotti falsi? Quindi non pensate che sia così scontato e facile fare. E poi, altro aspetto, il marketplace funziona se c'è A e se c'è B, se c'è un gruppo di persone che acquista e un gruppo di aziende che vende, o anche clienti. Se una delle due parti viene a mancare, il progetto cade. Anche questo è molto banale, ma non così scontato, perché per avere sia A che B dovete fare un investimento importante e costante di marketing, di promozione. Perché che io metto qui in vendita tutti, faccio un bellissimo progetto e vendo, o do la possibilità di fare scambio merce, perché in realtà anche questo ci sono marketplace, di vestiti per bambini che di solito si buttano, che li metto online e poi vediamo se qualcuno li compra. Il target sono le mamme lo vogliono comprare, benissimo. Magari ci sono tantissime mamme che mettono il prodotto, ma nessuna mamma che è disposta a pagare. E poi l'altro aspetto, noi come facciamo business? Qual è la nostra fonte di guadagno? Perché mentre negli altri era facile, compro e rivendo, c'ho il mio markup, quindi c'ho il mio margine, in questo modello di business noi come guadagniamo e quando? Allora, il modello che poi si associa, poi adesso lo vedremo, è di solito il modello di sottoscrizione, cioè di abbonamento. Per poter vendere mi paghi un tot al mese, come fa eBay nella versione per aziende. Però questo significa che le aziende devono essere devono comunque investire una piccola parte, e tu devi essere un nome, devi essere credibile pure per chiedere 10 euro al mese, perché se l'azienda ti vende 10 e poi non c'è comunque nessuno che compra, non te lo rinnovano l'abbonamento. Oppure l'altro aspetto, che anche qui dicono tutti quanti è facilissimo: non faccio abbonamenti in modo tale che sono libero, guadagno a commissione. Quando qualcuno vende io guadagno. Bene, tecnicamente questo è molto complicato, perché qual è il metodo di pagamento che ci dà questa possibilità? Il metodo di pagamento che ci dà la possibilità di guadagnare una fee è ad esempio PayPal, ma PayPal non PayPal normale, una funzionalità particolare che si chiama l'adaptive payment, che deve essere implementato tecnicamente, e non è così scontato perché richiede un grado di competenza tecnica informatica medio-alta. Quindi non è che io posso andare dal mio cugino e dire: fammi il sito, implementami gli adaptive payment di PayPal, perché probabilmente, anzi sicuramente, non lo saprà fare, e neanche le piattaforme più importanti hanno già subito integrato tutto il processo. Quindi PayPal, ma esistono tante altre piattaforme, non tutte ma molte, che hanno questa funzionalità, ma vi dovete documentare prima di avviare tutto il processo, altrimenti rischiate che tutto il processo fallisca. Ok, eBay l'abbiamo visto, Amazon anche è un marketplace, quindi abbiamo visto che Amazon è un produttore di Kindle, è un rivenditore di libri, è anche un marketplace, nel senso io azienda posso decidere di entrare nel loro sito e vendere i miei prodotti. Quindi ne sta usando già tre di modelli di business Amazon. In questo caso quindi il marketplace non fa magazzino, il numero di spedizioni in realtà non ce ne sono, questo è un errore, perché non spedisce niente. Vendita diretta al cliente no, perché non vende. Deve fare molto advertising. Fornitori non ha nessuno, perché tanto, se non il fornitore tecnico di hosting, ma diciamo non è un vero e proprio fornitore di merce. La grafica cliente non è nostra, perché io sto lì ad aspettare, né posso prendere e rubare i nominativi. E i prezzi di solito sono pubblici, ma non sempre, dipende anche qui dalla politica. Poi abbiamo un altro modello che si può associare con altri, che è quello delle aste online. Quindi anche eBay, che abbiamo visto che è un marketplace, può avere a affiancare il modello delle aste online. E le aste sono abbastanza facili, il prezzo sale e scende, anzi veramente sale solo, non scende tendenzialmente mai. In base alle offerte e quindi alla richiesta il prezzo sale. Questo può essere interessante, ma dipende sempre da quante da quanto volume di visite ho, e quindi anche qui l'advertising è fondamentale, perché altrimenti senza visite non ci sono offerte e non ha neanche senso che ci siano venditori. Passiamo a un altro modello che invece è un pochino più, non dico sconosciuto, però meno usuale, quello del modello a crediti. Non si vende più l'oggetto direttamente, ma si vendono, diciamo così, dei gettoni virtuali, quelli che sono dei crediti. L'esempio è questo Fotolia, che per i più tecnici è famoso, per gli altri non dice niente, che è un sito che ti vende fotografie o immagini. Solo che invece che farti pagare a fotografia, vuoi la fotografia costa un euro? No, ti dice la fotografia costa un credito, 3 crediti, 5 crediti, in base a quanto è bella, in base alla dimensione, in base alla popolarità del fotografo, in base a una serie di criteri. Qual è il gioco e la cosa bella e particolare? Innanzitutto che i crediti, per ogni credito corrisponde un importo in cifre. Ora, se siamo bravi a livello di marketing, riusciamo a far credere che l'utente sta spendendo poco quando in realtà spende di più. Perché se io dico che un credito costa un euro è 20 e 30, c'è sempre quel 20-30 che tendenzialmente nel calcolo tu non fai, e poi alla fine sono guadagni in più, quindi fai sembrare la vendita meno costosa di quella che tecnicamente è. Non puoi acquistare un numero di un credito quasi sempre, ma acquisti un pacchetto di 10, 20, 30 ed è una ricarica. Quindi tu acquisti in anticipo, dai soldi in anticipo per avere il niente. Acquisti 20 crediti, spendi 30, 40 euro e questi crediti di solito hanno anche una scadenza. Quindi se poi tu te ne dimentichi, i crediti poi restano miei, si annullano e rinizi l'anno prossimo. Questo di solito è utile, si utilizza per i servizi che hanno poco costo. L'immagine, quanto potrà mai costare? Non ha un costo molto alto. Per le app, per tutti, tendenzialmente anche i servizi. Vuoi la mia consulenza? Ogni ora costa 3 crediti. Però prima tu mi devi acquistare il pacchetto da 10 o da 10 crediti, che corrisponde a 20 ore. Poi magari se le fai siamo contenti, se non le fai io ci ho guadagnato più di quello che avrei dovuto. Altro modello, e questo in realtà quello che sta adesso funzionando tantissimo ed è in evoluzione, è il modello in abbonamento o subscription in inglese. Il negozio più famoso, quello più degno di attenzione, è Cortilia, che spedisce la cassetta della frutta a casa. Che cosa si sono inventati o che cosa potete riprodurre? È che date la possibilità al cliente di ricevere la merce senza stare costantemente ad acquistare, a spingere il bottone acquista, acquista ogni tot tempo, ogni settimana, ogni mese. Quindi tu ti abboni. Avete presente Netflix? Fa la stessa cosa. Voi pagate tot al mese, una decina di euro, e vedete tutto illimitatamente. Diciamo che ci sono tanti sottomodelli di business di questo. Questo funziona che il cliente paga in abbonamento. Poi può avere un oggetto, ne può avere tanti, oppure anche infiniti. Dipende da come ti vuoi muovere tu. Netflix in questo caso offre tutto il catalogo. Tu l'importante è che paghi al mese e poi puoi vedere tutte le cose che vuoi, quante volte vuoi. Cortile invece ti dice no, io paghi un qualcosa e hai la frutta che decidi o la cassetta che decidi di spendere, e in questo caso l'azienda ha una rendita, e questo è il segreto. Non deve stare più a procacciare il cliente e a dire per favore acquista da me, fai la campagna, tecnicamente AdWords, le conversioni che devo cercare di acquisire il cliente. Basta che un cliente viene da me e io poi lo in qualche modo fidelizzo in automatico, ti abboni e rimani sempre mio cliente. Poi naturalmente devo essere bravo a mantenere la fiducia, a offrirgli il prodotto di qualità, a non sgarrare con le spedizioni e soprattutto a offrirgli una confezione bella, perché questo tipo di abbonamenti funziona anche in accoppiata con un altro modello. Oltre al modello che avete visto prima, dicevamo delle sottoservizi, cioè quindi anche Netflix, che sono tanti, potreste anche abbinarlo con dei prodotti a sorpresa e o personalizzabili. Quindi ti scegli tu che cosa ricevere ogni mese in maniera personalizzata, quindi è come se tu andassi nella boutique, nel negozio, ti scegli cosa mettere nella scatola, te lo personalizzi e lo ricevi a casa. L'azienda, noi in questo caso che offriamo questo tipo di servizio, standardizziamo il nostro processo, sappiamo che dobbiamo spedire sempre più pacchi al mese man mano che cresce il nostro volume, sappiamo che ci dobbiamo occupare di più o meno tanti prodotti in base a come arrivano le richieste, e quindi diciamo diventa tutto più facile, anzi se vogliamo in salita, ma a livello positivo. Altro modello di business, il modello di affiliazione. Questo è abbastanza replicabile, anche se qui servono sempre le competenze tecniche. Come funziona? Io, azienda che offro l'affiliazione, do una percentuale al sito che mi procaccia, mi porta dei clienti. Di solito, ok, prendiamo l'esempio di Amazon, così è più facile. Amazon offre l'affiliazione a dei blogger. Quindi il blogger scrive un articolo su, che ne so, sul microfono, e poi alla fine dell'articolo ci dice: se sei interessato a acquistare questo, tra virgolette, bellissimo microfono che io ti ho fatto la recensione, puoi trovarlo su Amazon. Il blogger, che di solito ha un nutrito numero di fan, qualcuno di questi clicca e cliccherà sul prodotto, sull'articolo, finisce su Amazon, lo vede e può acquistare quel prodotto o altri da Amazon. Se acquista, quindi se è passato dal blog ad Amazon, Amazon riconosce una percentuale al blogger. Tutto abbastanza, cioè in maniera invisibile e trasparente, il cliente non si accorge di questa affiliazione, ma tramite un escamotage tecnico c'è una tracciabilità di questo rimbalzo e tu fai vendite senza teoricamente far niente, semplicemente scrivendo. È infatti uno dei modelli di business che vengono usati per i blogger. Per voi che non siete Amazon, ci sono dei servizi a pagamento che ti implementano tecnicamente questo tracciamento, quindi portano, fanno sì che le vostre persone siano tracciate, gli affiliati, e che quindi ci sia traccia di chi compra e chi ha portato la visita. Altro modello di business, quello che viene chiamato freemium. Questo perché freemium viene dalla parola free e premium, premium. L'unione freemium. Come funziona questo modello? Una parte del servizio è gratuito, un altro nella versione pro è a pagamento. Quindi voi lo potete utilizzare senza problemi, diciamo assaggiate il prodotto, però poi se volete l'extra dovete pagare. E questo è LinkedIn. È gratuito, però se volete altre cose extra c'è il servizio a pagamento. Funziona quasi esclusivamente per i servizi. Novità, questo probabilmente non l'avrete sentito, un altro modello di business è quella della prova a domicilio. Al momento in Italia non c'è nessuno che fa questo tipo di modello di business, credo in America, ma comunque non in Italia. C'è questo sito che offre, innanzitutto cosa fa? Vende occhiali. Ti dice al momento dell'acquisto che tu puoi scegliere e ricevere a casa gratuitamente o 4-5 montature. Quindi tu scegli nel sito quali sono le montature, dai a garanzia la carta di credito e poi gratuitamente ricevi gli occhiali. Scegli quella che ti piace, quindi te la provi, lo guardi, lo fai vedere, e poi sei tenuto a restituire gli altri. Poi in base ai prodotti restituiti ti vengono scalati dalla carta di credito, ti viene scalata la differenza. E questo serve per avvicinare l'online dall'offline, perché io l'oggetto spesso lo devo provare, e può essere interessante con tutti quei prodotti che necessitano di diciamo, di essere indossati, soprattutto con l'abbigliamento, ma non è necessariamente l'abbigliamento. Poi abbiamo un altro modello, che invece è quello che viene detto on demand, cioè su richiesta. Voglio qualcosa, clicco e avviene, arriva. Questo può essere car to go, io vado su Milano, vado, trovo la macchina, la prendo, la utilizzo e poi la riposteggio. Quindi l'importante è essere iscritto al servizio, aver dato la carta di credito e far parte del circuito. Poi ho semplicemente un'app che mi dice dove si trova la macchina più vicina. Arrivo vicino alla macchina, la macchina si apre col dispositivo, con l'app, c'è il codice, apro, la guido, pago in questo caso il consumo e l'importante è rilasciare l'auto nella città. Non è importante dove, l'importante è che la rilascio nella città di Milano, perché poi ci sarà qualcun altro che la prende. Pizza Bo, famoso, funziona anche on demand. Io voglio la pizza adesso e la pizza arriva. Amazon sta sfruttando questo modello di business con l'Amazon Prime Now. Lo voglio ora il prodotto. Arriva nell'arco di 1-2 ore, però su Milano. Domande? Vado avanti, abbiamo quasi finito. Poi abbiamo un altro modello, che invece è sempre più interessante, è quello dove si sta spostando l'e-commerce, che è quello della personalizzazione. Voglio un qualcosa come lo dico io. E in questo caso, questo sito, il bambino fa il proprio disegno, lo spedisce all'azienda e l'azienda produce il peluche. Questo è il sogno di ogni bambino, no? In realtà, questo è l'esempio più particolare, ma anche le aziende, anche la Nike offre questo servizio. Vado nel sito, decido io come la voglio la scarpa. Blu, verde, con la scritta, senza scritta. Faccio la scarpa a misura mia. Voglio la mia miniatura, perché si possono fare l'avatar piccolino, vado nel sito, spedisco e faccio un prodotto non standard, come il cliente lo vuole, come il cliente vuole. Tutte queste vengono messe insieme come modelli di business. Io ho terminato nella carrellata di tutti i modelli di business. Avete qualche domanda? Oltre al feedback che dovete obbligatoriamente compilare?
È solo una conferma, diciamo. Quindi tempo fa Nutella aveva fatto quella serie di bicchieri colorati con il nome della persona, poi dopo un po' aveva chiesto, se non mi sbaglio, di comporre un disegno che sarebbe stato applicato proprio al bicchiere. Quest'ultimo sarebbe un modello Mi-Tail, personalizzazione, e a quanto pare quindi dà molti risultati, serve a fidelizzare o a creare interesse.
I feedback potete lasciarli lì sul tavolino, grazie. Bene, nel frattempo, visto che qualcuno se ne va, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche Smau. Buon proseguimento.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.